Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Unione Europea e gli Stati Uniti non possono innescare il ritorno delle sanzioni all'Iran. Iran, per i firmatari del Barjam, gli Stati Uniti non fanno parte dell'accordo nucleare. Ancora Consiglio di sicurezza delude gli Stati Uniti, no alle sanzioni anti-iraniane. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi è mercoledì 2 settembre 2020. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Gli Stati Uniti, chi alimenta il clima di odio? Ma amici ascoltatori, oggi ricorre mercoledì 2 settembre l'anniversario del martirio di Reis Ali Delvori 1882-1915, grande eroe iraniano che ha combattuto per l'indipendenza dell'Iran contro il colonialismo inglese. Delvori viene commemorato come eroe nazionale, ha guidato coraggiosamente una resistenza popolare nel sud dell'Iran contro le truppe inglesi che proprio all'inizio della Prima Guerra Mondiale avevano invaso l'Iran meridionale. Reis Ali Delvori, in seguito all'occupazione di Bushehr da parte degli inglesi, ha coraggiosamente resistito agli aggressori e gli ha fatto subire pesanti sconfitte. Alla fine il grande combattente iraniano, a soli 33 anni, è stato ucciso dalle forze inglesi sempre nella città meridionale di Bushehr. D'ora in poi Reis Ali Delvori rappresenta il simbolo della lotta e della resistenza contro il colonialismo. I firmatari dell'accordo nucleare iraniano hanno espresso proprio ieri a Vienna, durante un incontro, la loro volontà di salvare il piano d'azione congiunta globale Barjam in farsi, con la Cina che denuncia gli sforzi americani per ripristinare le sanzioni e estendere l'embargo sulle armi contro Teheran. Iran, Cina e gli europei sono uniti nella determinazione a preservare l'accordo iraniano nonostante le attuali difficoltà, ha scritto su Twitter il diplomatico in rappresentanza dell'Unione Europea Helgi Schmidt all'uscita di questa riunione da lei presieduta e che si è conclusa a metà pomeriggio, sempre ieri a Vienna. La signora Schmidt ha poi proseguito che Washington non può attivare il meccanismo per il ritorno delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran ai sensi della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza. Nel corso dell'incontro, i firmatari del Barjom, accordo nucleare 2015, hanno ribadito inoltre che gli americani ormai non fanno parte di questa intesa internazionale. I firmatari del piano d'azione congiunta globale non riconoscono alcun diritto per gli Stati Uniti per attivare il meccanismo di snapback per far tornare le sanzioni internazionali contro l'Iran, a dirlo il vice ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. In un'intervista rilasciata all'IRIB ha detto che i paesi che hanno stipulato l'accordo nucleare iraniano ritengono illegali e inefficaci gli sforzi compiuti dalla Casa Bianca per attivare il cosiddetto snapback previsto dall'accordo nucleare. Ecco, ancora sono le parole del vice ministro degli esteri che ha guidato la delegazione iraniana a Vienna. I membri della commissione mista su Barjom hanno ribadito che non permetteranno agli Stati Uniti di imporre la sua volontà e di distruggere unilateralmente l'accordo appoggiato dalla comunità internazionale e dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il Niger, il nuovo presidente di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha ribadito che non intraprenderà alcuna azione per far tornare le sanzioni all'Iran. Il rappresentante del paese africano Niger, il paese che adesso nel mese di settembre è il presidente di turno del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha detto che questa organizzazione non adotterà alcuna azione voluta da Washington per avviare il meccanismo snapback e rinviare le sanzioni precedenti all'Iran a causa del mancato consenso tra membri dell'organismo ONU. Alla richiesta americana, tra i 15 paesi membri che compongono l'organo, la Cina e la Russia hanno votato contro, mentre la Francia, l'Inghilterra, la Germania e altri 8 sono stati astenuti, mentre l'unico membro ad esprimersi in favore, oltre agli Stati Uniti, è stata la Repubblica Dominicana. Cambiamo pagina. Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che Parigi colpirà le élite libanesi con sanzioni e potrebbe persino trattenere aiuti finanziari cruciali se Beirut non riuscirà a attuare le riforme volute dalla Francia. I prossimi mesi sarebbero fondamentali per quello che ha descritto Macron come vero cambiamento. Lo ha detto mentre si stava dirigendo a Beirut per una seconda visita in un mese. Se non sarà soddisfatto delle riforme effettuate entro il periodo di tempo stabilito, seguiranno misure punitive, ha aggiunto ancora il capo dell'Eliseo. L'elenco di tali misure spazia dalle sanzioni personali contro membri dell'elite politica libanese al blocco di salvataggio finanziario internazionale. Il ministro dell'interno dell'Austria ha dato la notizia dell'arresto di una spia turca. Parlando alla RT Arabic, Karl Nehammer ha spiegato: l'uomo arrestato ha confessato che l'intelligence della Turchia l'ha assunto per spiare i cittadini turchi e austriaci per conto dei servizi segreti di Ankara. La Cina ha già raggiunto la parità con gli Stati Uniti o addirittura l'ha superata in diverse aree di modernizzazione, tra cui la costruzione navale, i missili balistici convenzionali lanciati a terra e i missili da crociera e i sistemi di difesa aerea integrati. Si legge nel rapporto del Pentagono sullo sviluppo militare della Cina del 2020. Pubblicato ieri. Allo stesso modo, il Dipartimento della Difesa statunitense sostiene che è probabile che Pechino cercherà di sviluppare entro la metà del secolo un esercito che sia uguale o, in alcuni casi, superiore a quello degli Stati Uniti o di qualsiasi altra grande potenza diversa dalla Cina, da considerare una minaccia. Il presidente americano Donald Trump, che si è recato a Kenosha in Wisconsin, dove il 23 agosto scorso il 29enne afroamericano Jacob Blake è stato gravemente ferito da un poliziotto bianco. In seguito ai colpi d'arma da fuoco, Blake è rimasto paralizzato. Durante il viaggio sul Air Force One, Trump ha dato dello stupido al sindaco democratico di Kenosha, John Antaramian, accusandolo di difendere gli anarchici radicali che per giorni hanno protestato per il ferimento di Jacob Blake e si sono resi responsabili di devastazioni in giro per la città. I ricercatori russi hanno creato il vaccino Sputnik 5, che considerano sicuro anche il farmaco Avifavir, il cui produttore sostiene che allevia i sintomi e dimezza il decorso della malattia rispetto alla terapia standard contro anti-Covid. Coronavirus in Europa, oltre 4 milioni di casi positivi, economia per l'Italia. Il PIL tornerà sotto i livelli del 2000 entro la fine dell'anno, una retromarcia causata da scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in questi ultimi 20 anni, dalla generale assenza di una politica industriale. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti, chi alimenta il clima di odio? La campagna elettorale negli Stati Uniti si sta infuocando a tal punto che in questi giorni si è assistito allo spettacolo di un presidente che ha apertamente celebrato e incoraggiato le violenze di organizzazioni neofasciste. L'atteggiamento di Donald Trump punta esattamente ad alimentare un clima di odio diretto contro i manifestanti in piazza per protestare la brutalità della polizia e dipingere qualsiasi elemento di opposizione al suo governo, incluso il Partito Democratico, come una minaccia eversiva di estrema sinistra. La visita del presidente americano nella giornata di martedì a Kenosha è stata organizzata allo stesso identico scopo e già sul volo partito da Washington, Trump ha riproposto teorie e cospirazioni e si è scagliato contro la stampa americana, corresponsabile della situazione odierna. La città del Wisconsin è da giorni il fulcro del riesplodere delle proteste popolari negli Stati Uniti dopo che il 23 agosto il 29enne afroamericano Jacob Blake era stato colpito alla schiena con 7 colpi di pistola da un agente di polizia. Il blitz a Kenosha era stato preparato da una conferenza stampa a un'intervista a Fox News a inizio settimana, durante le quali Trump era nuovamente tornato sui fatti dei giorni precedenti.
La rassegna stampa dell'Iran.
Mercoledì 2 settembre 2020, la rassegna stampa iraniana. Titoli principali dei giornali iraniani oggi in edicola. Il giornale Arman Melli, con la guida suprema che ha ringraziato i fedeli per aver organizzato, per aver svolto le cerimonie di lutto per Imam Hussein, la pace sia con lui. Proprio un anniversario, un Muharram, mese sacro islamico, completamente diverso dal punto di vista delle organizzazioni, delle cerimonie, dei fedeli, piccoli, giovani, anziani insieme, sono scesi ancora una volta in piazza per commemorare il ricordo del Signore dei Martiri, ma per via della situazione diciamo, della pandemia coronavirus, con l'invito e con la richiesta delle autorità sanitarie, con il supporto strategico dello stesso leader della rivoluzione islamica. Oggi proprio in Iran abbiamo visto delle cerimonie che, come dice anche la guida suprema, rimarranno per sempre nella storia. Il giornale Ossio, come il giornale Oftob, poi con la guida suprema, ieri ha toccato diversi argomenti nel suo incontro con il presidente, anche il personale dell'istruzione dell'organizzazione per istruzione, educazione e istruzione pubblica in Iran, anno scolastico in iraniano, proprio fra poco gli studenti tornano alle scuole, anche le università, dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia. Ma come ha tenuto a sottolineare la guida suprema, la priorità è proprio salvaguardare proprio i nostri giovani, i nostri bambini, la giovane generazione iraniana. Tutti i mezzi a disposizione proprio delle famiglie, dei genitori, dei bambini, dei giovani, soprattutto radio e televisione, soprattutto il Ministero dell'Informazione, per poter dare un maggior contributo anche alle lezioni online. Andiamo avanti con altri giornali come ad esempio Eptekor, Etemod, Etelaot. Gli Stati Uniti, un altro schiaffo alla faccia dell'amministrazione Trump di fronte all'Iran. Iran che vede 100% il sostegno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, perché Iran ha agito secondo la legge internazionale. Gli alleati, stretti alleati degli Stati Uniti, sono visti costretti questa volta a dire per 3 volte consecutive no alla richiesta americana, che insiste per proprio rinnovare le sanzioni all'Iran. Il giornale Iran con la guida suprema, li proprio con gli insegnanti, le scuole proprio svolgono un ruolo importantissimo per il futuro del paese. Il giornale Javon con un'altra frase dalla guida suprema: anche nel campo dell'istruzione pubblica, soprattutto considerando l'attuale situazione, proprio rispettare eguaglianza, la giustizia sociale. Altri giornali come Mardon Salari e poi Tehran Times, il giornale Kayhan, con effetto coronavirus su economia inglese è devastante.
Da Teheran siamo con voi ed ora, amici, vi invito ad ascoltare l'intervista di oggi. Buon ascolto.
Lo zampino di Trump in Libia è il tema dell'intervista che sto per realizzare in questo momento. Amici ascoltatori, per parlare di questo argomento abbiamo chiamato Mauro Indelicato, giornalista che collabora con il quotidiano Il Giornale. Salve, signor Indelicato.
Salve a lei e buongiorno a tutti.
Il titolo che ho dato all'intervista è stata in un certo senso presa proprio dal suo articolo pubblicato recentemente. Le volevo chiedere come ha agito Trump in Libia e naturalmente come ha danneggiato la Libia.
Beh, diciamo che Donald Trump è un presidente che ha sempre promesso un minore interventismo negli scenari medio orientali. Lo dimostra il fatto che di recente ha approvato un accordo in Afghanistan con i talebani per ridurre la presenza americana. È una delle sue promesse elettorali, ed essendo quest'anno un anno elettorale negli Stati Uniti, tiene, diciamo, a questa linea che ha impostato durante la sua presidenza. Tuttavia è chiaro che non si può permettere di abbandonare del tutto i dossier più delicati della regione. Nella fattispecie, in Libia, di fronte a un massiccio interventismo sia della Russia che della Turchia, gli Stati Uniti hanno deciso a quel punto di intervenire, seppur sotto un profilo diplomatico e non, diciamo, in maniera diretta, per cui hanno iniziato gli americani una serie di trattative con l'Egitto, con gli Emirati Arabi Uniti, su tutti, ma anche con la Francia, per provare a trovare un accordo intralittico tra i libici al fine di garantire maggiore unità nel paese, garantire soprattutto la ripresa della produzione di petrolio che era bloccata dallo scorso mese di gennaio, e quindi evitare che Turchia e Russia su tutte potessero avere una maggiore influenza sulla Libia. È chiaro però che l'accordo che in qualche modo gli Stati Uniti hanno sponsorizzato è un accordo che potrebbe naufragare nel giro di pochi giorni, perché non accontenta sostanzialmente quasi nessuno degli attori in campo, non accontenta le milizie a Tripoli, a cui è stato chiesto quasi una sorta di smobilitazione, circostanza questa che non verrà accettata da molte milizie, non accontenta l'altro attore importante della Libia, che è Khalifa Haftar, il generale uomoforte della Cirenaica, che ha fatto già sapere, insomma, di considerare questo accordo come una sorta di pasticcio voluto dall'estero e non come un accordo valido per la Libia. Quindi è chiaro che tra interessi internazionali e tra interessi interni in Libia questo accordo potrebbe comunque ben presto vacillare. È stato però un modo per gli americani per tornare sul dossier e provare in qualche modo ad avere una funzione di mediazione, che però potrebbe, diciamo, avere un effetto più simbolico che pratico.
Molto brevemente, gli interessi italiani con questo accordo vengono minati?
Beh, l'Italia rischia comunque di passare in secondo piano, perché dobbiamo ricordarci come gli interessi italiani riguardano soprattutto il petrolio e ovviamente una Libia dove la voce dell'Italia conta meno è un danno anche appunto per gli interessi di Roma. L'unica nota che in qualche modo è positiva degli ultimi mesi, ma non c'entra nulla con l'accordo di pochi giorni fa, è il fatto che l'Italia sta tornando ad avere un ruolo da un punto di vista, tra virgolette, pratico, nel senso che le opere di sminamento di Tripoli o di ricostruzione dell'aeroporto di Tripoli sono state affidate all'Italia. Questo, diciamo, è l'unico segnale positivo. Per il resto è chiaro che anche questo accordo potrebbe mettere in secondo piano l'Italia, con tutte le conseguenze del caso.
Benissimo, signor Indelicato, le ringraziamo davvero per il tempo che gentilmente ci ha dedicato.
Grazie a voi, a presto.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, siamo con voi. Come ben ricorderete, nelle puntate precedenti abbiamo iniziato a parlarvi dei profeti Ulul Azm, ovvero quei messaggeri divini che hanno apportato un libro ispirato e una legislazione indipendente. Vi abbiamo detto che il profeta Abramo, Ibrahim in arabo, pace su di lui, il padre di tutti i profeti, fu uno dei pochi profeti che ricevettero una sacra scrittura. Abramo, crescendo, non si prosternò mai né a un idolo e né al sole e alla luna. Egli, in tutta sincerità, rivolgeva il suo volto verso colui che creò i cieli e la terra, e non fu mai tra coloro che associavano. Il profeta Abramo non pensava ad altro che cercare di convincere il suo popolo a credere in Dio. Usando la logica e la ragione, era saggio e maturo. Ma era solo nelle sue lotte contro i miscredenti. Non c'era nessuno attorno a lui ad aiutarlo e sostenerlo nella sua causa fisicamente o spiritualmente tranne il suo signore. Abramo decise di cominciare dal proprio padre, che amava molto ed era la persona a lui più vicina. Le disse con un tono di voce dolce e suadente: «Oh mio padre, perché adori ciò che non sente, non vede e non può aiutarti in alcun modo? Oh padre mio, ho ricevuto una conoscenza che tu non hai, quindi seguimi, ti guiderò sulla retta via». Suo padre rispose arrabbiato: «O Abramo, rifiuti i miei idoli? Se non le smetti, ti lapiderò. Vattene, prima che debba punirti». Abramo rispose: «La pace sia con te. Chiederò perdono per te al mio Signore». Lasciò quindi la casa di suo padre, dopo aver perso la speranza di poterlo convertire, e diresse la sua attenzione alla gente della città. Egli girava per la città dicendo alla sua gente: «Il vostro Signore è il Signore dei cieli e della terra». Ma anche loro rifiutarono la sua predica e gli dissero che loro seguono le orme di loro padri. Il profeta gli rispose che sia loro che i loro avi avevano commesso un enorme sbaglio e che appena ne avesse avuto l'occasione avrebbe agito contro i loro idoli. Un giorno il profeta Abramo trovò una scusa per non partecipare ad uno degli annuali riti pagani, durante la quale tutti lasciarono la città e si avviarono verso le rive del fiume. Abramo finse di essere malato e non partecipò alla festa. Prese un'ascia e andò al tempio degli dei. Arrivando al santuario, approfittò del fatto di essere solo e colpì gli idoli mandandoli in frantumi, lasciando intatto solo l'idolo più grande al quale appese l'ascia al collo. Lo shock fu grande quando la gente entrò nel tempio. Tutti si chiesero chi potesse aver commesso un atto del genere. Ripensarono al giovane Abramo, che era stato udito disprezzare gli idoli. Andarono a prenderlo e lo portarono al grande sacerdote del tempio e gli domandarono se fosse stato lui a spezzare i loro dei. Abramo negò e disse: «È stato l'idolo più grande a distruggere gli altri. Interrogatelo». Abramo li mise così in una condizione di evidente imbarazzo e per un attimo vacillarono, rispondendo che lui stesso sapeva bene che l'idolo era inerte, che non poteva rispondere. Il profeta perciò replicò loro giustamente e duramente, dicendogli com'era possibile che adorassero un qualcosa costruito dalle loro stesse mani e non adorassero Allah, che creò sia loro che ciò che avevano fabbricato. A queste parole i presenti si resero conto nei loro cuori che Abramo aveva ragione, ma il loro orgoglio non permise loro di accettare la verità e di rinnegare gli idoli che avevano adorato per generazioni. Quindi iniziarono ad urlare: «Bruciatelo, bruciatelo, vendicate i vostri dei!». La decisione di condannare a morte il profeta Abramo e di bruciarlo vivo venne presa dai sacerdoti e dal re di Babilonia Namrud. La notizia si diffuse immediatamente per tutto il regno e la gente accorse da tutte le parti per assistere alle costruzione all'esecuzione. Venne scavata una grossa buca ed un grande quantità di legno venne ammassata, ed il più grande fuoco che la gente avesse mai visto venne acceso. Gentili ascoltatori, siete curiosi a sapere cosa succederà al profeta Abramo? Seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!